stare ora la nostra mente qui e portarla in meditazione. Se mi dai un paio di suoni, Riccardo. Inspiro e vedo tutti i miei pensieri. Li osservo. Li osservo passare. Espiro e li lascio andare. Inspirando, vedo il mio corpo. Espirando, sono consapevole di tutto il mio corpo. Inspiro e sono consapevole di questo momento. Espiro e sento la consapevolezza di tutta me stesso, me stessa. tra meditazione e seduta. Vi ringrazio per questa pratica insieme. Ora posso sgranchirci un po' le articolazioni, cioè si sono un po' bloccate come le mie. E prepararci per la nostra pratica in movimento, che anche se facciamo in casa, nelle nostre case, nel nostro luogo abituale, che sia una pratica e un movimento comunque consapevole. Che siamo qui ora e siamo come un sangha in movimento. Tra una decina di minuti poi ritorneremo alla nostra postazione e cerchiamo di mantenere la consapevolezza che comunque stiamo camminando insieme. Buona camminata. Chiedo a Riccardo un suono di campana.
Capitolo XIV. Il controllo della mente. Il primo potere da conquistare è il controllo della mente. È molto importante ed è il fondamento di tutta la procedura atta a realizzare lo stato di buddhità. Come abbiamo visto, lo stesso Buddha lo ha chiamato esplicitamente la retta concentrazione. È il più nobile degli otto nobili sentieri. Quindi a esso una particolare attenzione e determinazione. È appunto ciò che il Buddha ha chiamato retto sforzo. E in effetti, per attivare il controllo della mente, occorre fare uno sforzo di volontà, spontaneamente. Una volta realizzato il primo, ma questo primo richiede un certo impegno. Il controllo della mente non è un potere invocato soltanto dal Buddha. Esso è stato presentato come base dell'evoluzione e sollecitato da tutti gli iniziati, dal Buddha a Platone, a Seneca, a Sant'Agostino, a Pico della Mirandola, a Maometto, a Eccha e a Sai Baba. Per controllare la mente, afferma il Buddha, è necessario osservarla. Osservare cioè le proprie sensazioni, le proprie emozioni, i propri pensieri, soprattutto i propri pensieri, perché è il pensiero emozioni e quindi è il pensiero la causa della sofferenza. In effetti, l'emozione è originata dal pensiero. Se penso alla perdita di una persona cara, si produce in me un'emozione chiamata sofferenza. Noi ai nostri errori e non ci riusciamo. Quante volte non vorremmo pensare al nostro futuro, attendono ai pericoli che correremo, alla fine che potremo fare e non siamo capaci di sottrarci a questi pensieri. Non siamo capaci di fare a meno di avere pensieri che ci fanno soffrire. Contro la nostra volontà. Ma come produciamo da noi stessi la sofferenza psichica, sia pure involontariamente? Come avviene che noi produciamo un pensiero involontario? Perché lo produce autonomamente la nostra mente, la nostra coscienza? Il pensiero involontario, infatti, altro non è che la manifestazione della tensione derivante dai traumi. Aggressioni, ansie, paure, perdite, insuccessi, insicurezze, registrati nella nostra mente. Le aggressioni, le ansie, le paure, le perdite, gli insuccessi, le insicurezze che noi abbiamo vissuto rimangono incisi nella nostra memoria e si ripresentano sotto forma di pensieri che richiamano con quelle emozioni. La cosa che bisogna assolutamente capire e non dimenticare mai è che il pensiero che ci dà sofferenza è il prodotto automatico della tensione registrata. Il pensiero che ci dà sofferenza è il prodotto automatico della tensione registrata nella nostra memoria. Nella condizione di nevrosi, il pensiero che ci dà sofferenza, detto anche pensiero tensivo, costituisce la quasi totalità della nostra psichica. Come può avvenire questo? Perché i pensieri si riproducono? I pensieri si riproducono. I pensieri sono come semi che producono piante e i pensieri negativi producono piante velenose. quanto costituiscono la nostra sofferenza. Dunque, il pensiero è la causa della nostra sofferenza psichica e questo è precisamente ciò che ha scoperto e puntualizzato il Buddha. Al pensiero dunque che deve applicarsi il nostro controllo. Il controllo della mente consiste nel controllo del pensiero. Il Buddha ha dedicato due nobili sentieri al controllo della mente, il e la retta concentrazione. Il retto pensiero consiste, come abbiamo visto, nell'eliminazione dei pensieri negativi e nella costruzione dei pensieri positivi. Abbiamo visto che i pensieri negativi sono involontari. È evidente che i pensieri positivi che noi dobbiamo introdurre nella nostra mente sono invece volontari. L'operazione che dobbiamo fare in definitiva è sostituire pensieri involontari negativi con i pensieri volontari positivi. Si tratta fondamentalmente di mentale. Ma quali pensieri negativi vanno sostituiti? E con quali pensieri positivi? Secondo la tradizione, il Buddha ha fatto un elenco al riguardo quando ha esposto le quattro contemplazioni e i quattro inesorabili. Possiamo riassumerle così, considerando tutto insieme pensiero e emozione. Pensiero volontario, agitazione.